Questa sera vorrei farvi una predica un po' di tono diverso dal solito, non impegnato direttamente a scavare l'attualità della parola che abbiamo ascoltato, ma più simile a una piccola catechesi che risponde a quell'ansia che mi prende, no? Quando si celebrano queste cose e mi chiedo, ma cosa vogliono dire queste robe qui? Se ci trovassimo fuori di qui, cosa sta in piedi di questa roba dell'ascensione? Cioè questa, come si può dire, la sofferenza di un'insignificanza dei misteri cristiani che il credente d'oggi sta patendo. Cioè queste diventano un po' alla volta tra noi letteralmente delle cose insignificanti, appunto, no? Questo per una serie di ragioni, perché la cultura in cui viviamo le rende sempre meno interessanti, sempre meno desiderate, sempre meno amate, sempre meno capite, ma certo anche per una serie di ragioni, come si può dire, di disattenzione cristiana. Non ci curiamo neanche di approfondirle un po', di capirle. Io sono sicuro che se facessimo, ma a partire da me, io adesso ci ho pensato un po', ma mi prendessero all'improvviso a dire qualcosa sulle apparizioni del risorto, sull'ascensione, ma diremmo di quelle robe. Cioè saremmo nella magia, saremmo, nell'infantilismo più elementare, no? Prova a dar ragione a qualcuno seriamente che credi in queste cose che sono decisive. E quindi a partire da lì un piccolissimo aspetto, ecco, il nostro quarto d'ora non può far tanto di più, che cerca di collocare una possibile logica dell'ascensione all'interno di una comprensione misterica. Certo, riferendosi, lo sentiremo, ancora ai grandi schemi mitologici, simbolici di questi testi, che esigono poi tutta una serie di riletture, alle quali del resto siamo abituati, però non si può semplicemente uscire da questi simboli e entrare in una razionalità che poi è più sciocca del mito. Come sta succedendo adesso, noi razionalizziamo la fede, ma non sta più in piedi niente, no? E allora volevo provare, per ricomprendere da un certo punto di vista la resurrezione, l'apparizione dei 40 giorni che noi celebriamo oggi, l'ascensione conclude i 40 giorni in cui il risorto apparve ai suoi e poi dipartì da loro ascendendo al cielo e mandandoli in missione. Avete sentito le letture, no? Ecco, io vorrei, a partire dal tema cosmologico e mitologico della discesa agli inferi, ripensare un po' queste cose, questi significati, questi sensi, perlomeno avviare una simbolica di questi temi, partendo dal fatto che tutti, credo, le formulazioni della fede cristiana più antiche e tutte le liturgie battesimali e eucaristiche più antiche, i discorsi di Pietro e di Paolo, per esempio, tutti ricordano come elemento fondamentale della Pasqua la discesa agli inferi. Risuscitò dai morti, in realtà, risuscitò dall'inferno, dove era disceso, il terzo giorno risuscitò dai morti. Morì, fu sepolto, discese agli inferi e risuscitò dai morti. Per esempio, il discorso di Pietro a Pentecoste, che è riassunto dalla fede primitiva nel Cristo risorto, dice così: Gesù Nazareno, uomo accreditato da Dio presso di voi attraverso discorsi e opere importanti che egli ha fatto, la predicazione, i miracoli, no? Quest'uomo accreditato da Dio, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso, ma Dio lo ha risuscitato sciogliendolo dalle angosce della morte. E molti manoscritti portano proprio il termine sciogliendolo dall'inferno, dagli inferi, in greco dall'ade, dalle angosce della morte, perché non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere. Quindi la morte da cui Cristo è stata liberata da cui Cristo è stato liberato è in realtà rappresentato come il soggiorno tra i morti, come questa prigione dove si è schiavi della morte, dove regna il potere della morte. Poiché dice il profeta, continua Pietro, tuo Signore non abbandonerai la mia anima negli inferi, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. E poi continua il paragone. Sapete, il nostro patriarca Davide, il nostro padre Davide, morì, fu sepolto, e la sua tomba è ancora oggi fra noi. Non è salito al cielo Davide, dice Pietro. È rimasto presso i padri, nel soggiorno dei morti. Gesù invece non fu abbandonato negli inferi, ma Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai lacci e dalle angosce della morte, ed è stato innalzato alla destra di Dio. Mi fermo. Allora, lo scenario di queste professioni di fede, di questi discorsi, di queste prediche, di questi credo, vede la sequenza di tre luoghi molto chiari: la terra, il luogo della crocifissione e della sepoltura, l'inferno, la discesa, il soggiorno di tre giorni, il cielo, la risalita dagli inferi il terzo giorno, resurrezione o esaltazione alla destra del Padre. Quindi la terra, l'inferno, il cielo. Vedete che questo schema, questo scenario immaginario, rappresentativo, è simbolico, poi diventa anche una teologia per noi l'immaginario, è molto diverso dallo schema che noi abbiamo in testa in maniera più spontanea e che è più recente, è lo schema dei sinottici per esempio, che risponde di più a una preoccupazione descrittiva, cronologica, dove c'è la terra, crocifissione, deposizione del corpo nella tomba, tre giorni di soggiorno nella tomba, non nell'inferno, nella tomba. Secondo, uscita dalla tomba, resurrezione dalla tomba il terzo giorno, e soggiorno sulla terra per 40 giorni con le apparizioni. E poi accesso al cielo, ascensione, dove 40 giorni. Lo schema che abbiamo letto e che noi immediatamente traduciamo così. Terra, secondo episodio sulla terra, con tutti i problemi appunto poi magici, no? Dove è stato Gesù che appariva, dove stava a dormire, a mangiare, in quale albergo, dove si metteva, poi si faceva vedere di qua ma non era visibile. E cielo, evidentemente. Ora proviamo a fermarci al primo scenario, al primo schema, terra, inferno e cielo, quello più mitologico. E guardiamo le potenzialità teologiche che esso contiene, cioè la sua capacità di farci entrare profondamente nel senso della morte e della resurrezione, e anche di capire meglio le apparizioni e l'ascensione che noi celebriamo. Proviamo. Vediamo per esempio come in questo schema si può capire la morte di Gesù. In questa maniera di pensare, la morte di Gesù non è solo il fenomeno biologico di crepare, di spirare, di non farcela più a vivere, appunto, come pensiamo noi. La morte come fenomeno istantaneo, biologico, distante, in ictu oculi, in un batter d'occhio in cui smettiamo di vivere. E che ci fa pensare, questo schema, ci fa pensare necessariamente solo alla morte di Gesù compiuta in croce. È tutta l'iconografia occidentale. Il momento della morte è quella della croce. Con tutto lo sviluppo doloristico, poi, noi continuiamo a guardare il crocifisso, no? In maniera troppo animale, si direbbe. In realtà, per questa cultura che dice discese agli inferi, appunto, per questa cultura ebraica, morire è andare nel regno dei morti. Certo, è anche spirare, ma è anche e soprattutto andare e restare nello Sheol, nel soggiorno dei morti, nell'Ade. La morte non è solo il dramma di un istante, è l'evento che ci fa vivere la vita dei morti. La morte è vivere nell'inferno e soggiornarvi come prigionieri della morte. Gli inferi sono il vero luogo della sepoltura, non la tomba. Il ricco morì e fu sepolto negli inferi, ricco e pulone. Luca 16, la parabola. Povero Lazzaro, ricco e pulone, quando morì andò appunto, fu sepolto negli inferi. Morire e discendere negli inferi. E quindi il tema della morte di Gesù, dei tre giorni in cui fu morto, è molto più dinamico, appunto, che il cadavere che sta nella tomba e poi salta fuori con la gamba alzata, come ci hanno fatto vedere i pittori del 400-500, no? Che è lì con la bandiera. Gesù ha conosciuto la morte in questi tre giorni, anche questo linguaggio mitologico, appunto, simbolico, i tre giorni, la morte, l'ha vissuta con tutte le sue angosce, che non sono solo i dolori fisici della croce, ma sono le angosce del regno dei morti, sono le catene dell'Ade, appunto. E questa è la logica dell'incarnazione di Gesù, che continua scendendo in questo luogo di desolazione, dove si è lontani dagli uomini perché non si è più sulla terra, e si è lontani da Dio perché non si è in cielo. In loco vaste solitudinis, in questo luogo di indicibile solitudine, fino in fondo all'incarnazione e all'abbassamento di Dio, discese agli inferi. Non si è fermato appunto a condividere coi due ladroni sulla croce la sorte, è andato presso il regno dei morti. Questo fa anche capire meglio la resurrezione di Gesù, la resurrezione personale di Gesù. Questo dramma della morte compreso in questa maniera profonda dà una maggiore profondità alla comprensione della resurrezione, perché è da qui, da questo stato profondo della morte, da questo luogo in cui la morte esercita il suo potere, che Gesù viene risvegliato, risollevato, risuscitato, liberato, viene dato l'annuncio della vita nel regno della morte. Resurrexit a mortuis, di tra i morti, appunto, no? Dal soggiorno dei morti. Non è detto che è risorto dalla tomba. Quello andiamo a dirlo alla trasmissione Miracoli. Questa è una cosa che appartiene al mistero di Dio, appunto, non si può fare in televisione questo. L'iconografia orientale, diversamente dalla nostra che presenta la resurrezione di Gesù come risorto dalla tomba, l'iconografia orientale ci presenta appunto Cristo che sale spaccando la roccia, non la pietra del marmorino, del cimitero, della tomba, come nelle pitture 500, ma spaccando le porte dell'Ade, degli inferi. Gesù esce vittorioso dagli inferi. Gesù ha vinto la morte nel suo regno. Non è un miracolo di reviviscenza di un cadavere che esce dalla tomba. E del resto nei Vangeli la tomba è vuota non perché deve uscire Gesù, è uscito Gesù. È vuota perché si veda. È il simbolo, appunto, non è... Ma è un atto di Dio che strappa il Cristo alla morte totale, alla morte teologica, potremmo dire, per trasferirlo nella gloria del cielo, della vita vera. In questo senso la resurrezione di Gesù non è la vittoria contro una morte, è la vittoria contro la morte, è andato a vincere nel regno della morte. Qualcuno di tra i morti esce dalla morte, dal regno in cui si esercita il suo potere. Questo è l'evento della vittoria sulla morte. Ma questo spiega anche meglio, terzo aspetto, spiega più in profondità il morire di Gesù, che vuol dire scendere agli inferi, spiega meglio la resurrezione dai morti. E fa capire meglio anche la logica delle apparizioni. Gesù risuscita verso il cielo, verso il Padre. E allora che ne è dei 40 giorni delle apparizioni sulla terra? Cos'è, si è fermato lasciando gli inferi, ha passato un po' di tempo sulla terra prima di salire al cielo? E qui ci sarebbe tutto un discorso da fare, ma quando mai noi siamo interessati a questi discorsi? Noi preferiamo restare belli ignoranti su queste robe qui, se ci chiede uno di diventare rossi e dire tanto, non interessa a nessuno. Fate un convegno di teologia se ve ne frega qualcosa. Beh, anzitutto bisognerebbe dire, ma bisognerebbe dirlo con più calma, con più profondità, ma bisognerebbe dirlo con quieti, che le apparizioni non sono la resurrezione, che sono comunque relative, sono dei segni, sono delle testimonianze, delle manifestazioni, non il contenuto della resurrezione. Come crede l'uomo della ragione, il quale dice, beh, è risorto, allora è vero, no? Perché appare. In questo schema le apparizioni, mi sembra, ci fanno pensare a qualcosa di più vicino a quello che veramente sono apparizioni, cioè manifestazioni di qualcuno che è nei cieli, non di qualcuno che è nascosto da qualche parte sulla terra. Le apparizioni del risorto sono delle teofanie, appunto, eventi che vengono dal cielo a visitare la terra. Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e gli ha dato di apparire ai suoi discepoli. Cioè ci fu un tempo, i 40 giorni, in cui queste manifestazioni eccezionali del Signore provenienti dal cielo sono in funzione di questa istruzione, di questa formazione, di questa iniziazione al mistero della resurrezione. Sono una continuazione in qualche modo dell'insegnamento del Signore ai Suoi discepoli e del Suo invio in missione, abbiamo sentito. Una testimonianza del risorto che forma la Chiesa. E l'ascensione in questo senso non è lo sgancio dalla terra. La logica dell'ascensione, che sembra supporre che Gesù sale al cielo dopo il soggiorno sulla terra, in realtà è la fine delle apparizioni, è la fine di questa economia della teofania. Gesù mette fine alle sue manifestazioni sulla terra. Ogni volta che è apparso è risalito al cielo, se volete che dica così. Questa è l'ultima risalita, si dice così. Il suo carattere eccezionale di essere l'ultima apparizione di Gesù, nella quale agli apostoli è affidato definitivamente la missione di Chiesa, di cui riceveranno conferma e pienezza alla Pentecoste. E in questo, ma appunto non si può, ma vedete come anche tutto il tema della redenzione, cioè il carattere redentivo della croce di Gesù e della resurrezione di Gesù, cioè il fatto che la morte e la resurrezione di Gesù è salvezza per noi. La resurrezione non riguarda solo la sorte di Gesù, ma anche la nostra. È risorto per la nostra giustificazione. E pensate in questo scenario mitologico della discesa agli inferi, come diventa profondamente comprensibile questo mistero, perché negli inferi Cristo continua il combattimento contro il male e il maligno, il male, il peccato, la morte, gli ultimi nemici, e quindi è dinamico, è il decisivo periodo dell'incarnazione, questa lotta con le potenze del male negli inferi. E nell'inferno, dove va a sconfiggere la morte e il diavolo, secondo questi testi, il Cristo va a predicare il Vangelo a tutti gli uomini, a tutti gli uomini, e difatti tira su Adamo ed Eva, e con loro tutti, quando sale che spacca le porte dell'Ade, prende per la testa Adamo ed Eva o per la mano e li tira su. esce vittorioso l'esodo, tertia die resurrexit mortuis, con questo corteo di Adamo e di tutti i figli di Adamo, a cui è andato a annunciare il Vangelo. Comunque, questi temi evangelici da contemplare, che noi abbiamo troppo frettolosamente venduto, scansato, in virtù di una ragione asfittica, di una contestazione anche superficiale per la verità. E d'altra parte temi teologici da riflettere più seriamente di quanto facciamo. E ci suggeriscono tutto un lavoro che sarebbe da fare se i cristiani non stessero in maniera rassegnata accettare di vedere cancellata la loro fede giorno dopo giorno.